As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live, non sono sicurissimo che mi sentite e mi vedete. Mi sentite e mi vedete? Sì, perché sto col muletto che l'altro computer si è rotto purtroppo e dovrebbe funzionare, speriamo bene. Allora, salutiamo innanzitutto Alessandro, David, Maro M, Angelo Frascella, Lorenz detto Lobo. Grazie a tutti e oggi appunto l'idea è di parlare di Stelle Oscure, di Dark Stars. Oggetti, ciao Lorenzo, oggetti che sono molto più brillanti di intere galassie e che potrebbero spiegare vari fenomeni appunto all'inizio dell'alba dell'universo. Sì, direi che mi vedo e se non protestate direi che mi sentite. Ciao Luca Signorelli. Allora, sono stelle oscure, in realtà allora è obbligatorio citare, ciao Paolo, Dark Star di John Carpenter, il grande film originale, insomma super indie, ante litteram, con uno humor pazzesco. L'idea appunto è il concetto di stella oscura. C'è anche un cartone animato, per chi lo ricorda, che è Black Star, anche qua un po' He-Man, fantasy e fantascienza, però stella oscura, che ovviamente è una stella che per definizione emette luce. Boh, la gente dice che cos'è, cattura l'attenzione. Non sono i buchi neri, attenzione, non sono assolutamente buchi neri, sono proprio due cose completamente distinte, avurse, direbbe Verdone, anche se prima che il termine buco nero fosse coniato e accettato, anche perché veniva considerato un'oscenità così come Big Bang, la stella oscura appunto viene citata già dal fine del Settecento come un oggetto da cui la luce non può scappare, perché poi il conto, l'abbiamo fatto tante volte, è un conto semplicissimo di meccanica newtoniana, cioè se la velocità di fuga di un qualunque oggetto è superiore a 300.000 km al secondo, e al tempo nel Settecento si era misurato che era appunto 300.000 km al secondo, non può uscire la luce, e questa è una stella oscura, che però è quello che noi adesso chiamiamo buco nero, appunto perché in realtà non è una stella nel senso che non è accesa, la sua energia non proviene dai processi di fusione nucleare. Tra l'altro anche qua nel fine 800 non si aveva la più pallida idea di quale fosse il meccanismo che teneva accese le stelle, si iniziava a dubitare che c'era qualcosa che non andava, perché se fosse stata una reazione chimica, quindi elettromagnetica, non poteva bruciare per moltissimo tempo, ma non si sapeva da quanto tempo esisteva la Terra e l'universo, e quindi tutto sommato andava bene, i nodi vennero al pettine all'inizio del XX secolo. E sono essenzialmente due articoli, tra l'altro Paolo Gondolo, ci abbiamo collaborato tantissimi anni fa, perché appunto si è sempre occupato di materia oscura e di produzione appunto di osservabile della materia oscura. Quindi in termini Dark Star, a essere sincero fino in fondo, non ho capito se intendono perché è powered by dark matter, cioè se l'energia proviene dalla materia oscura, dall'annichilazione di materia oscura, che di nuovo non è oscura nel senso nera, ma è trasparente. Magari fosse nera, almeno si vedrebbe nel fatto che blocca la luce. È trasparente, non si vede assolutamente niente, ma quello è il termine che coniò Zwicky nel 1930. Quindi una materia oscura che noi non riusciamo a vedere, che però potrebbe essere in grado di annichilarsi e accendere tutta la baracca. Dopodiché nell'articolo originale lo dicono, però non dovrebbe essere visibile. In realtà tutta la radiazione che vedremo tra poco emette è più che visibile, tanto più che le rende più luminosi di intere galassie. Allora, il grafico qui è un po' complicato, ma in sostanza questa è la densità di particelle per centimetro cubo, quindi oggetti estremamente densi come può essere il nucleo di una stella. Qui parliamo di miliardi di particelle per centimetro cubo, qui parliamo di migliaia di miliardi di particelle per centimetro cubo, e queste colore blu e verde sono le temperature in gradi Kelvin, anche se a 10 alla 3 Kelvin o Fahrenheit non cambia assolutamente niente, o Celsius. Quindi parliamo di migliaia di gradi, che è la superficie stellare. Via via che la densità aumenta, i processi di fusione fanno sì che la superficie stellare aumenta molto di più. Il punto qual è? Che se al processo di fusione nucleare classico, di cui si sa tutto, di cui si sa praticamente tutto, al posto di quello affiancate l'annichilazione della materia oscura, ossia ipotizzate che la materia oscura sia di tipo di un neutralino che vedremo tra poco, che è in grado di disintegrarsi con se stessa quando si scontra con un'altra particella, ossia l'antiparticella di se stessa, allora a seconda della massa dell'oggetto, di questo neutralino che non è stato osservato, è cercato disperatamente con disperazione sempre crescente, questo non ce lo dicono, via via che aumenta l'energia e via via che aumenta la densità, c'è un punto in cui la temperatura e l'energia proveniente dall'annichilazione di questa materia oscura è anche 10 volte superiore a quella classica. Quindi la maggior parte dell'energia, della temperatura critica, proviene dall'annichilazione di materia oscura. Quindi abbiamo questi oggetti che sono accesi in virtù dell'annichilazione di materia oscura. Che vuol dire annichilazione di materia oscura e che vuol dire neutralino? Allora, il neutralino innanzitutto è ipotizzato, e è ipotizzato per tantissimi motivi più che legittimi, molto diversi tra loro, e però non si trova. Quindi a filo sta a filo, ma a piombo sta a piombo, ma il muro cade, nel senso che il neutralino è una particella supersimmetrica, ossia c'è una teoria che presuppone che per ogni particella del nostro mondo ce n'è una che noi non possiamo vedere, che potremmo produrre se avessimo acceleratori abbastanza potenti, ma non ce l'abbiamo. Il neutralino è la più leggera di questo universo specchio di particelle che non ci sono, sono quasi tutte sparite perché decadono tutte nel neutralino. C'è solo il neutralino che è la più leggera e che non può decadere in niente e rimane là e ci fa la materia oscura. La massa del neutralino sarebbe quella giusta per risolvere tutta una serie di problemi di fisica teorica, risolverebbe l'espansione esponenziale, quello sì, nei primi istanti dopo il Big Bang, risolverebbe tanti problemi, ma non si vede. Per cui, però si vede nelle curve di rotazione delle galassie, si vede in tutta una serie di meccanismi, però non è chiaro se è il neutralino, non è chiaro quanta è l'energia, non è chiaro come è fatto e soprattutto non è chiaro se è l'antiparticella di se stessa. Ossia, se è una particella detta anche di Majorana, perché Ettore Majorana fu il primo a ipotizzarlo per il neutrino, ossia se io prendo un elettrone con un elettrone e li sbatto, non succede assolutamente niente perché hanno la stessa carica. Se prendo un elettrone con la sua antiparticella e il positrone e li sbatto, questa c'è annichilazione, produco due gamma, due fotoni, posso produrre anche altre cose, però c'è completa conversione di materia, antimateria in energia. Però devo prendere la particella e l'antiparticella, il quark e l'antiquark. Il neutralino in questo caso, se si scontra con se stesso, si disintegra, cioè si sopporta talmente male con se stesso che l'antiparticella di se stesso, essendo anche a carica nulla, perché è chiaro che se tu hai una carica elettrica, l'antiparticella ha carica opposta e quindi non puoi fare niente. Scusa, ho sbagliato orario, Bodhisattva, lo so, non azzecco mai una. Quindi il neutralino, se è essendo neutro, se c'è tutta una serie di se che è lunga centinaia di pagine di teoria, e se si urta con se stessa è in grado di annichilarsi. E quindi uno dice, vabbè, se si annichila produce tutta una serie di particelle, molte note, i quark, gli elettroni, molte note ma meno presenti come i positroni, gli antiprotoni e i fotoni. Il punto è che non si vede da nessuna parte. Con Pamera, il nostro esperimento di 600 giga che avevamo mandato tra il 2006 e il 2016, abbiamo visto sì un eccesso di positroni, ma non era corroborato da un eccesso di antiprotoni e soprattutto non è corroborato dall'osservazione dei fotoni in raggi gamma, nella galassia, c'è altre galassie e così via, e soprattutto la produzione dell'HC. E quindi la disperazione di chi cerca antimateria, chi cerca materia oscura, si declina in tre tipi differenti di disperazioni. Chi la cerca nello spazio, appunto come noi con Pamela, Fermi, Glass, tutti agile, quelli che la cercano nei raggi gamma, anche Gemeuso che dovrebbe farlo con gli raggi cosmici di ultra alta energia, a vedere i prodotti secondari di questa annichilazione. Quindi io vedo un eccesso di luce gamma con Fermi, con questi qui al centro della galassia, dico vedi, questo è consistente con un eccesso di materia oscura che si annichila, però non si vede. Noi appunto abbiamo visto un eccesso di positroni, ma non c'è la controparte su LHC. LHC, noi, quindi nello spazio noi vediamo l'annichilazione di questo oggetto chi, che è questo neutralino, che si annichila e produce di tutto. Su LHC invece dicono, guarda, io faccio sbattere materia ordinaria con altra materia ordinaria, faccio un macello e di tutta l'energia che produco prima o poi uscirà questo neutralino, se l'energia è abbastanza alta. Il problema è che il neutralino non esce, non esce perché probabilmente l'energia non è abbastanza alta, e non solo non esce il neutralino che verrebbe visto come energia mancante, ma non vedo le variazioni alle sezioni d'urto che ci dovrebbero essere se producessi il neutralino, un po' simile alla questione dell'elettrone che abbiamo parlato la settimana scorsa. Sottoterra io dico, guarda, io ho questa mostruosa quantità di neutralini che ci attraversano in qualunque istante, non interagiscono quasi mai, ma se interagiscono con la forza debole devono sbattere, questo va, si fa gli affari suoi, ma sbatte con i rivelatori sottoterra, e anche lì sottoterra non si vede assolutamente niente, a parte il segnale di Dama che rimane ancora l'unico segnale osservato. Non si vede niente, quindi di nuovo l'ipotesi iniziale del 2007, dove ancora c'era molta più speranza, adesso ce n'è di meno, su come è fatto il neutralino, ma insomma ci sono varie declinazioni, è molto da capire. Però resta il fatto che se la materia oscura è fatta di una particella che è in grado o di decadere in maniera molto densa o di annichilarsi con se stessa, potrebbe accendere queste stelle oscure, ma visibili, cioè fatte di materia oscura. Questo è sempre preso dall'articolo, il conto non vale la pena starci a perdere tempo. Essenzialmente, se più alta è la densità, più bruciano veloce. Se abbiamo densità di 10 alla 13, quindi 10.000 miliardi di particelle per centimetro cubo, in 600 milioni di anni, qui parliamo dell'alba dell'universo, i primi milioni di anni, neanche il primo miliardo di anni, bruciano per quel tempo e poi finisce lì. Se sono ancora, quindi sono, qui parliamo di di un milione di miliardi di particelle, bruciano in 15 milioni di anni. Quindi sono cose molto molto rapide che hanno luogo subito dopo il Big Bang. Z è lo spostamento verso il rosso, più alto è questo numero, più siamo vicini al Big Bang. Z uguale a zero siamo adesso, e via via che andiamo indietro questo Z aumenta. Poi vediamo anche la relazione con il redshift, perché appunto la cosa che ha riacceso sia metaforicamente che fisicamente l'interesse in queste cose è un articolo di altri tre autori, di cui Catherine Freeze è la stessa autrice dell'altro articolo, dice ma forse che l'abbiamo vista col James Webb Space Telescope, e dopodiché nell'abstract dicono guarda, potrebbe essere che questi tre oggetti, JAIDS è il rivelatore di James Webb, siano consistenti, anzi questi tre oggetti sono consistenti con, sottinteso, la nostra ipotesi del Dark Star, e potrebbe essere, abbiamo visto veramente le Dark Star Candidates, che spiegherebbe anche tutta una serie di problemi legati all'esistenza di buchi neri troppo grandi per stare lì, ma loro, come dico sempre, non lo sanno e stanno lì all'inizio dell'universo e non si capisce bene come si siano fermate. Di nuovo qui sempre l'articolo, questo era quell'altro, quello precedente, ma sono appunto stelle in cui la maggior parte della materia è idrogeno ed elio, cioè la materia è ordinaria, ma la pressione dovuta all'annichilazione di materia oscura e l'energia prodotta le tiene talmente espanse che non riescono a collassare e a innescare il processo di fusione nucleare. Quindi prima avete tutta questa quantità enorme di energia prodotta dall'annichilazione. il simpatico Zwicky, sì, Zwicky fa capolino, perché ovviamente lui, Zwicky è quello che per prima aveva ipotizzato la Dark Matter, ma non gli aveva dato retta nessuno perché aveva un caratteraccio. E dopodiché il punto qual è? Che qua loro possono essere gigantesche, quindi loro possono accrescere materia, aumentare la densità, essere molto luminose, possono anche partire da masse solari, ma quello che è interessante è che possono raggiungere milioni o anche decine di miliardi di masse solari, quindi oggetti non buchi neri, non, perché non si riesce a collassare, perché viene tenuto espanso, quindi sono grandi anche quanto fino a Marte o fino a Giove come sistema, come grandezza. La densità è tale che la materia oscura si annichila con se stessa sotto l'ipotesi appunto di annichilazione, e ci abbiamo tutta l'energia che vogliamo per essere super luminose, perché appunto sono come avere 10 miliardi di soli, quindi essenzialmente essere più luminosi di una galassia, o quasi quanto una galassia, dipende dalla galassia che scegliete, ma quindi le rende visibili a James Webb Space Telescope. Come le sono andate a vedere? Dice, noi siamo andati a cercare in tutto il catalogo, vi faccio vedere perché è online, è fighissimo girarselo anche così come a spasso per l'universo, e essenzialmente noi cerchiamo un Lyman break, ossia il fatto che non si vede oltre l'ultravioletto delle emissioni dell'ionizzazione dell'idrogeno, lo vediamo tra un secondo, quindi una forma spettrale ben precisa. In altre parole, io cerco una segnatura, un indice spettrale ben preciso e il redshift molto alto, ossia deve essere maggiore di 0, maggiore di 10, e appunto questo è l'età dell'universo, questo è il redshift. Noi siamo qui a 13,8 milioni di anni, anche se domani facciamo la puntata che forse l'universo non è 13,8 milioni di anni, spoiler, a mio ignorante parere sì, è 13,8, però c'è l'ipotesi che sia molto molto più antico, di nuovo per spiegare tutte queste informazioni che non si capiscono. Quindi noi siamo a redshift 0, 13 milioni di anni dal Big Bang, via via che andiamo indietro il redshift aumenta, e quando parliamo di redshift 10 vuol dire che sono passati solo 500 milioni di anni dal Big Bang. In realtà loro, vedremo tra pochissimo, le trovano intorno a redshift 14-15, quindi parliamo di 200 milioni di anni dal Big Bang, quindi proprio l'alba della formazione delle galassie, l'alba della coalescenza del pulviscolo, anche interstellare, pulviscolo cosmico che va a formare galassie, ammassi di galassie e stelle. JAIDS è l'oggetto di appunto il James Webb Space Telescope, è un oggetto che fa, vabbè, questi bellissimi wallpapers, queste sono tutte galassie, il deep field, quindi si mettono e guardano una regione per tantissimo tempo. Questa struttura qua esagonale, ne avevamo parlato tanto tempo fa, è legata al fatto che gli specchi del James Webb sono esagonali, ma questa è una stella, infatti se vedete viene poi cancellata, e questa, anche questa qui è un'altra stellina, e queste sono tutte le galassie. Se andate su GitHub c'è tutto, quindi cercate JAIDS, c'è tutto anche per il pubblico, eccetera eccetera. La cosa più divertente è il viewer. Il viewer essenzialmente, vediamo se si riesce, eccolo qua. Cliccate sul viewer e vi fa la mappa interattiva. Quindi, appunto, queste qui sono le stelline. Dovrebbe metterci un po', eccolo qua. Vedete, questa qui è la figura di diffrazione della stella. Però via via che zoomate, trovate le galassie con tutta a parte la loro bellezza, perché queste sono comunque immagini in più spettri sovrapposti, quindi comunque sono immagini a falsi colori sovrapposte, ricolorate e così via, e però usano i dati di Fitz, che vi ricordate ne aveva parlato Giuliano Giuffrida tante volte, li usano anche per la Biblioteca Vaticana. Ci sono tutte le frequenze, quindi voi potete selezionare l'immagine a una data specifica frequenza. Questa quinta, appunto, qui è l'immagine composta, quelli che sono identificate come galassie, e farci tutta l'analisi che volete. C'è anche appunto il catalogo di tutte le varie oggetti, e se zoomate e poi su questi vari oggetti qui potete anche andare a prendere tutte le informazioni del catalogo e anche gli spettri. Gli spettri, vediamo se si riesce a beccare uno spettro, ossia a che frequenze emettono cosa. No, vabbè, prima c'ero riuscito, pazienza, vediamo questo. Essenzialmente per ogni oggetto voi potete andare a vedere qual è lo spettro di emissione, solo che io non ci riesco, vediamo un po' questo forse. Perché dallo spettro di emissione, da come sono spostate le righe di emissione, si può capire, niente, vabbè, mi arrendo, si può capire come sono... da quanto tempo è stata emessa quella luce, e che galassia, a che distanza sta e che tempo sta. qui è un attimo di, a Roma si dice, di squattaggio nei confronti di Hubble, dice vedete quanto siamo più fighi. Aspetta, qual è il sito? Il sito è, aspetta, ritorniamo indietro. Se cercate Jades compare GitHub, jades-survey@github.io, e da qua cliccate su viewer e vi compare appunto il viewer che è questo qua. Ma se cercate Jades viewer viene fuori. Quindi qui vedete, perché il punto qual è? L'Hubble era più nel visibile, James Webb è più nell'infrarosso, perché per via del redshift, dello spostamento verso il rosso legato all'espansione dell'universo, ci ritroviamo con tutta la luce che è spostata dal visibile, schiaffata verso l'infrarosso. Ed è proprio questo il punto che fa dire agli autori di questo articolo: guardate, abbiamo visto Dark Stars. Appunto, questo è il confronto tra come la vede James Webb in tre frequenze, 90, 200 e 444, rispetto all'Hubble che sta a 850. Questa, vabbè, di nuovo un'altra immagine a falsi colori, però ricordatevi questo 90, 200 e 444 perché comparirà tra brevissimo. Il punto qual è? Per identificare il fatto che quella è una galassia a lunghissimo redshift, che non sto vedendo una cosa più vicina, non sto vedendo una cosa contaminata, non sto vedendo una cosa che non voglio vedere, si cerca il break nella sequenza di Lyman. Lyman essenzialmente sono le emissioni quando l'elettrone dell'idrogeno passa da un livello energetico a un altro. Quella più comune è la Lyman alfa, quando l'elettrone scende dal secondo livello energetico al primo, che è quello di base, ed è quella più comune e sono tutte nell'ultravioletto. Qui è nel vicino ultravioletto, qui stiamo nel lontano ultravioletto. Il limite è quando essenzialmente l'elettrone o si ricombina o esce. Ovviamente l'emissione di fotoni a 912 è quando l'elettrone dall'infinito viene e viene catturato nell'idrogeno e fa un atomo neutro. Queste sono, tanto per complicare le vite alla gente, questi sono in Armstrong, quindi dovete dividere per 10 per avere le emissioni in nanometri, e quindi il limite è 91 nanometri, quindi lontano ultravioletto, molto lontano, e n uguale a 2, 120 nanometri, che è vicino, anzi manco tanto vicino, abbastanza lontano ultravioletto anche questo, perché è molto denso come atomo, l'atomo di idrogeno. E veniamo finalmente all'articolo. Allora, l'articolo fa vedere questi tre oggetti. Questo è il primo zoomato, questi sono gli altri due. Questa non è l'immagine, di James Webb. Questo è il punto, essenzialmente loro fanno quello che si chiama un fit, cioè dicono, se io ho questa immagine qua, con questo spettro qui, questi sono i dati sperimentali, questo è lo spettro, e vedete, qui si vede che questo oggetto qui crolla a una frequenza che è a 1,8 micron, quindi 1800 nanometri. Quindi il visibile per noi sta in questa regione qua, dove James Webb neanche ci sta, perché c'è un minimo overlap, perché di nuovo lui è fatto per vedere lontanissimo, quindi tutta questa roba si è spostata di quanto? Si è spostata essenzialmente di un fattore 10. La relazione che c'è tra redshift Z e lo spostamento della lunghezza d'onda è che 1 più z è il rapporto della lunghezza d'onda della luce emessa rispetto a quella che noi osserviamo. Quindi a parte 1, se volete, qui stiamo parlando di 13-14, quindi ci potete aggiungere 1, ma in pratica il rapporto tra emissione e osservabile è appunto 10-14, o se volete aggiungerci pure 1-15. Quindi 14 più 1 fa 15, 15 per 91, che è il numero da cui io parto, che è la ionizzazione, mi ritrovo a 1365. Qui viene 1008, boh, va a capire perché, ma insomma questo è. Queste bande qui colorate, vedete F90, si vede piccolo, F150, 200 e così via, sono tutte le bande in cui James Webb va a osservare. E quindi la foto che faceva vedere prima, 90, 200, 444, sono questo rosso qua, questo violetto qua e questo 200 è il verde. Ora, di nuovo, va ribadito che queste qui non è che noi queste le osserviamo nel bloletto RGB, blu, violetto, verde e così via, le osserviamo nel lontanissimo infrarosso e dobbiamo compensare per lo spostamento di lambda e quindi gli autori fanno tutto questo lavoro qua, tutta una quantità di software senza fine, e dicono queste qui sono data la minimizzazione dell'errore, eccetera, eccetera, secondo noi il centro è quello dove ci ritroviamo, con un ingrandimento di 1,5 non è importante, ma soprattutto è una distanza di 13-14 di Z. Perché questo spettro qui viene a cadere, quindi loro dicono se questo viene a cadere qui vuol dire che questo qui era nei miei 91 nanometri, quindi vuol dire che lui si è spostato di un fattore, in questo caso 13,98, il chi quadro è appunto ti dice quanto è l'errore, ma questo è meno importante, e l'oggetto deve essere grosso quanto 1 milione di masse solari. L'altra cosa essenziale è che loro dicono, appunto, ritorniamo qua indietro, non deve essere eccolo qua, l'oggetto deve essere non risolto, ossia non devo vedere la galassia, perché se vedo la galassia vuol dire che sto vedendo la galassia. Se l'oggetto mi sembra un punto, non ho una risoluzione, non riesco a capire la struttura interna, è perché è molto più piccolo di una galassia, è luminoso quanto una galassia perché emette, come dice, la 6 masse solari, ma non vedo una galassia. E quindi l'ipotesi loro è ma fosse che appunto è un oggetto grande quanto una stella o poco di più, grande, essere grande come un sistema solare rispetto alla galassia è assolutamente trascurabile, quindi non lo risolvo, non riesco a vedere la struttura, e quindi potrebbe essere un oggetto appunto molto più compatto ma molto luminoso. Se è molto compatto e molto luminoso, che è che mi dà tutta questa energia? L'ipotesi potrebbe essere l'annichilazione di materia oscura. L'altra cosa interessante, appunto, sono tre, ma qui cambia poco. Vedete che gli spettri sono leggermente spostati, perché qui questa è la Z più lontano, quasi 14. Questa è 12,27, questa è 11,66. Tra l'altro ci sono due meccanismi differenti. In un caso è un accrescimento graduale di materia oscura che cade nel pozzo gravitazionale dell'idrogeno e dell'elio e si innesta, questa è la C, e l'altra è la cattura successiva, ossia che quando poi questa qui tende a spegnersi si riaccende perché casca di nuovo altra materia. La cosa interessante è che una volta che è finito tutto questo meccanismo, tutto questo mangia e emetti, eccetera eccetera, se è più luminoso della galassia, tutto quello che volete, quando è finito tutto questo, lui a quel punto c'è talmente tanta massa di idrogeno ed elio e non si è innescata la fusione nucleare che casca tutto dritto per dritto e ti forma un buco nero supermassivo. Quindi questo spiegherebbe, ovviamente manca tutta la teoria, però vuoto per pieno, spiegherebbe come ci possono essere stati questi buchi neri supermassivi grandi milioni di masse solari agli albori dell'universo, perché di nuovo o sono cosmogenici, cioè si sono formati all'inizio del Big Bang per meccanismi che ancora non conosciamo subito dopo il Big Bang, ma se sono meccanismi stellari, l'idea attuale è che tu c'hai una stella molto grande, quella collassa, crea un buco nero di 3, 4, 5 masse solari, se ne va in giro per miliardi di anni, se ne mangia un'altra, ne fa 10 e così via. Però questa teoria viene a cadere sia perché appunto si osservano buchi neri supermassivi di milioni di masse solari poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, sia perché tutte le onde gravitazionali LIGO, Virgo e anche Kagra osservano buchi neri che collassano, cioè il segnale di onda gravitazionale, buchi neri di 20 masse solari con 20 masse solari che non dovrebbero esserci, quindi anche in quel caso non si capisce come possano esserci nella galassia questi oggetti così grandi, quindi il problema è molto aperto. Ora, sono questi realmente stelle accese dalla materia oscura? L'ipotesi è molto interessante e i dati, insomma, per quello poco che ne posso capire io, sembrano, almeno l'analisi viene fatta bene, appunto è un oggetto che c'è uno Z molto alto, lo dovrei risolvere, vedere come una galassia, ma galassia non è, sembra una galassia ma non è, vi ricordate? Sembra una galassia ma non è, la distanza è quella che è appunto, che non è un oggetto più vicino, quindi non sto prendendo fischi per fiaschi, perché questa rottura qua è consistente con questo un indice spettrale qua della rionizzazione dell'idrogeno, quindi l'ipotesi che loro portano avanti è questa qui. Vediamo se è vera, vediamo se nel futuro se altri oggetti verranno osservati. È chiaro che c'è qualcosa che non torna con la formazione dei buchi neri e quindi il problema è abbastanza aperto. Appunto, un'altra delle altre problemi viene nell'ipotesi del appunto che l'universo sia molto più vecchio di 13,6 miliardi di anni. Lì anche lì ci sta qualche perplessità appunto da chi non ne capisce niente come me, però ne parleremo domani alla 1/4, quindi domani alla 1/4 vediamo quanto è vecchio l'universo. Come al solito, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito online e chi mi segue offline, like, share, subscribe, le solite cose, e chi, per chi vuole, a domani. Ciao.
soul. Straight down out of the world with my fingers holding on to the death of my know. All my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're in. And don't forget to pick up what you sow. Talk the trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.